Vedete, ci sono delle novità, siamo equipaggiati tecnicamente con delle cose nuove, il microfono qua.
Giuseppe, devo fare per sentire se funzionano i fischi. Eh? Ma io non lo alzo. Questo? Devo alzarlo? Va bene. Sì. E l'altra cosa è che io sono qua con l'intenzione di riprendere e concludere il messaggio che ho cominciato due domeniche fa, e con il tentativo, l'intenzione insomma di chiarire quello che sto dicendo, ho fatto quello schema lì di cui ci sono delle copie qua, e se qualcuno le vuole per leggerle meglio, insomma, per seguire meglio e portarsele eventualmente a casa. Le metto qua. Allora, riassumo un poco quello che sto cercando di dire. Faccio subito una nota che mentre io sto parlando in termini, come devo dire, generali di inquadramento, c'è in parallelo, ma non è stato un accordo fra noi, un messaggio che sta portando avanti Sauron, ne già fa da tre puntate, che entra a spiegare esattamente come sono avvenute le cose nell'opera del Signore, lo fa con particolare riferimento alla lettera agli ebrei. È carta di riciclo, quindi non guardate indietro. Va bene, allora io mi sono preoccupato con questo schema di cercare di fare vedere come gioca la completa struttura dell'essere umano nella nostra vita attuale e nella vita eterna, e come parallelamente gioca la Trinità. Sottolineo questo punto, ci tornerò ancora alla fine, perché mi sembra che abbastanza con difficoltà si colga che la Trinità è sempre, costantemente all'opera in tutte le sue tre persone. L'ha fatto per portare avanti la nostra salvazione tramite il Signore Gesù, ma continua allo stesso modo, parallelo, di cui quello è il campione esemplare, nella nostra vita, tutti i giorni. Noi abbiamo bisogno che ci siano tutte e tre queste posizioni celesti, che oggi, per ragioni che io non conosco esattamente, ma di qua mi risultano per certi aspetti chiare, il Signore ha stabilito, anche se, come ho messo qui in questo punto, esiste questo termine della deità di cui parla Paolo nella lettera ai Colossesi, e che si richiama anche qualche cosa che viene detto nel capitolo 15 della prima Corinzi, in cui dice che verrà un momento in cui tutte le cose saranno rimesse a Dio. Non entro perché non lo saprei spiegare, però il Signore mi dice, e leggo nella parola, che c'è Dio Padre, che c'è Dio Figlio e che c'è Dio Spirito, e io bisogna che l'abbia bene nel cuore, e mi preoccupo che vada nel vostro cuore. È necessario che comprendiamo il ruolo relativo di tutte e tre queste figure della Deità. E questo è l'intento sostanzialmente di fondo di tutto il mio dire. Nello schema che ho fatto, come potete vedere, me ne prendo una copia di facilitazione, come potete vedere ho cercato di mettere in evidenza che il nostro essere è costituito contemporaneamente da spirito, anima e corpo. Il corpo lo conosciamo benissimo, ci vediamo, è costituito dalla nostra figura fisica, ma all'interno del corpo c'è qualche cosa che non è visibile, non è tangibile, ed è costituito dall'anima e ancora, diciamo, più profondamente dallo spirito. E il Signore, l'Eterno, il nostro Dio, parla a noi attraverso lo spirito.
il quale poi si trova a influenzare, se gli è permesso da noi, si trova ad influenzare la nostra persona attraverso l'anima, dove troviamo, come già dissi 2 settimane fa, la intelligenza e l'emotività, i sentimenti, ma soprattutto troviamo la volontà, che è lo strumento col quale noi decidiamo, e la nostra volontà è lasciata libera. Il Signore nella sua parola ci spiega, particolarmente Giovanni, che influenza, soffia, perché noi capiamo bene da che parte è meglio usare la volontà, ma non la condiziona a fare come termini costrittivi. E se lo facesse non rispetterebbe più la libertà di base e di somiglianza a lui stesso con la quale ha creato l'uomo all'origine. C'è un passo della parola, mi sembra che è sicuramente in Giovanni, mi confondo sempre se 6:43 oppure dall'altra parte, solo ve lo dico rapidamente. In 6:43 no, non è qui. Comunque c'è un punto in cui la parola dice che, lo disse Gesù, nessuno viene a me se non che il Padre mio che è nei cieli lo attiri. Non dice lo costringa. 44? Va bene, ecco, nessuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri. E non dice lo costringa, lo attiri. Gli soffia dietro, gli dice guarda che è meglio così, stai attento là, ma non si sostituisce a noi, per la ragione che abbiamo detto. E nel contempo troviamo scritto, in un altro punto, che è su tutte le magliette dei nostri coristi, che nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Questo l'ha detto Gesù. Quindi il Padre attira, si spinge, sollecita, dà anche qualche calcione probabilmente a noi, perché ci orientiamo a comprendere che è Gesù lo strumento mediatore unico e necessario per arrivare al cielo, ma non costringe. E nello stesso tempo Gesù sottolinea: nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Quindi tutti gli altri mediatori, così, e non per mediatore intendo dire proprio che costituiscono la possibilità di accordare due parti, sono completamente, completamente fasulli, inventati dall'uomo in generale. Di qualsiasi parte del mondo si tratti, di qualsiasi religione, c'è solo un mediatore che è il Signore Gesù Cristo, fra Dio e l'umanità, solo, e basta. Quindi abbiamo una grossa gioia per chi ha creduto di poter dire: io sono entrato nell'efficacia personale di quel mezzo lì, di quel mediatore, e abbiamo una responsabilità, avendolo capito, avendolo compreso, essendoci avviati per questa strada, di far sì che questa grande notizia e spaventosa notizia, da un'altra parte, se così la guardiamo, possa arrivare a tutte le orecchie del mondo. Perché? Perché questo che stiamo dicendo non è limitato a un popolo particolare nel senso di etnia umana, è limitato a una etnia che è quella che si genera se Cristo entra nel cuore. Quella è un'etnia diversa e vedrà il Padre. Tutta la parte dell'umanità dove il Signore Gesù non riesce ad entrare perché viene rifiutato, quella è l'altra etnia, ce ne sono soltanto due. In ciascuna di queste ci sono di qualsiasi razza umana, da qualunque parte del mondo vengono, di qualunque epoca siano stati, perché il Signore è al di sopra del tempo, come già ho avuto occasione di dire e ripeto, e quindi ha coperto con questa sua opera in Cristo tutti i tempi, a partire dall'inizio e fino a una fine che non so dove sarà, ma che comunque a un certo punto ci sarà. Se vogliamo fare un vago esempio per comprendere un attimo una differenza che per noi è limitativa, perché per noi il tempo è tipicamente una cosa che si muove e quando ha fatto un passetto il dietro è inattaccabile.
Allora, avete mai provato a guardare, stando in piedi, quando magari siete in giro, nei boschi da qualche parte, le formiche? Quando fanno una lunga fila, no? Tutte le formichine, se vi mettete a livello della formichina, queste non riescono bene a vedere la fine e da dove sono partite. Ma noi che siamo in alto riusciamo a vedere il complesso di tutte queste formichine che si muovono. E la stessa cosa, se volete un altro esempio, chiunque di noi abbia preso qualche volta nella sua vita un aeroplano, quando è abbastanza basso da poter vedere le macchinine, ecco, si vedono delle macchinine che sembrano dei giochini, no? E dentro quelle macchinine ci sono delle persone che hanno dei pensieri, delle sofferenze, delle delusioni, degli amori. E sono lì. Il Signore vede tutto da un'ampiezza completamente diversa rispetto a quella con cui vediamo noi le cose. Allora, dicevo, noi abbiamo il grande compito, e per noi intendo non soltanto noi qua, ci è ben chiaro, ma noi sono quelli che hanno creduto personalmente nel Signore Gesù Cristo, e quella parola che citiamo tante volte, Giovanni 3,16, chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna, è entrata in quel cuore, che da qualunque parte si trovi questa persona, assume automaticamente gli viene dato un incarico, che è quello di dire: ma tu hai capito, tu hai potuto godere, io sono entrato da te, e cosa? Finisce lì? No, io mi aspetto che tu, che hai compreso, porti quello che hai compreso, anche se non hai abilità di parlare, anche se sei uno che non ha cultura, non è importanza, sono io che parlo dentro di te, tu vai, apri la bocca, dammi la tua bocca e io la riempirò, dice un certo passaggio di un salmo, perché ha bisogno di questi strumenti di diffusione. E perché usa gli strumenti di diffusione che sono uomini? Uomini della razza particolare, quella che è diventata la razza di Dio. Ma perché se ciascuno che ha creduto, ha veramente creduto, si è reso conto dell'impegno, del peso, peso nel senso dell'importanza dell'incarico che gli viene, dell'importanza della comunione, la comunione con chi, non può fare una vita che diventa una vita che sarebbe, diventerebbe una vita completamente doppia se continuasse a vivere grosso modo come prima, godendo del beneficio che ha ricevuto, ma lasciando che le cose vadano. Sarebbe una grossa vergogna, e oltretutto non funzionerebbe, perché se lo spirito è veramente entrato in un cuore, non esiste la situazione, la posizione tale per cui uno possa continuare a fare la vita esattamente come prima, in senso lato non accuso evidentemente nessuno, e questa presenza dello spirito non producesse un cambiamento interiore. Vuol dire che c'è qualche cosa. Dopo, illustrando un pochettino quello schema lì, forse riesco a passarvi meglio il messaggio. E allora, io ho fatto lì nello schema, come vedete, una divisione. Mi sono accorto di una cosa, che stando vicino, forse anche perché sto invecchiando, non riesco più a fare le righe, sono tutte gobbe storte. Vabbè, comunque il senso delle cose c'è lo stesso e funzionano. E ho messo in evidenza la relazione, ho cercato di mettere in evidenza la relazione fra l'uomo nella sua struttura tripartita, spirito, anima e corpo, con il mondo, o Satana, è la stessa cosa, è il principe di questo mondo, Satana, ed è la parte che si trova là in fondo sulla destra, e da quest'altra parte invece ho cercato di evidenziare gli effetti e i valori che stanno dietro. E ho messo anche in sequenza, dall'alto verso il basso, una serie di situazioni perché ci entri nel cuore e nella mente, la coscienza, di che differenze ci sono, che cosa è successo, che comportamenti, scusate, che conseguenze ci sono state in seguito ad eventi. Uno, il peccato dell'uomo. Due, è la parte, che cosa è cambiato da prima che ci fosse il peccato a dopo. La terza cosa sarebbe: è avvenuta l'espiazione del Signore, e che cosa è ricambiato in seguito espiazione, e in fondo qual è il risultato atteso e possibile ed atteso da parte del Signore per l'espiazione che è stata attuata in Cristo Gesù. Questo è lo schema generale. Spostandomi qua, si sente lo stesso o no? Spostandomi di qua, allora dicevo, prima che avvenisse il peccato nel mondo c'era un flusso che ho chiamato flusso vitale, se vi piace prendetelo, altrimenti date un altro nome, ma comunque un flusso vitale che andava nella direzione dallo spirito verso l'anima e influenzava anche il corpo. Non ho messo niente qua perché inizialmente, almeno per un certo tempo, non c'era la presenza del maligno. Poi è avvenuto un momento in cui è comparsa la presenza del maligno ed ha dovuto l'uomo esercitare la sua volontà di attenersi al comandamento che aveva ricevuto. Questo comandamento era quello di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, oppure di ascoltare l'invito che gli veniva fatto subdolamente da parte del maligno attraverso Eva. Allora, avvenuto il peccato, avvenuto l'ascolto da parte dell'uomo dell'invito del maligno, cosa è successo? Che si è generata questa barrettina rossa, che vuol dire una barriera in questa posizione. Lo spirito non riusciva più a influenzare l'anima e il corpo, e si è aperta invece la possibilità da parte del maligno di entrare, di attaccare l'uomo. Vi faccio notare una cosettina che ho cercato di mettere in evidenza, quella freccettina lì, questa. Perché? Perché se fosse stato completamente chiuso avremmo già finito. Invece la parola ci lascia una leggerissima traccia dalla quale noi possiamo capire che comunque il Signore ci segue, ci ama. Forse può essere quel soffio, quell'attrazione di cui dicevo prima. È in qualche modo lo Spirito Santo che non è nella persona, ma come dire, aleggia a favore di tutti e cerca comunque di far comprendere come stanno le cose. Due settimane fa ho anche citato il caso un passo di Romani 1, in cui si dice a un certo punto che siccome non si sono curati, dice, di ritenere un dono, diciamo, generale, allora il Signore ha dovuto abbandonare una serie di aspetti di vita reprima. Ecco, questa freccettina vuol rappresentare questo concetto. Però in questo modo è successo che tutta l'umanità è stata trascinata in questa situazione. Al Signore questo non stava bene, e allora ha attuato un piano per ribaltare la situazione, e questo è avvenuto tramite la espiazione del Signore Gesù. Con l'espiazione del Signore Gesù questa barriera è stata tolta ed è stata spostata qua per tenere fuori il maligno. Il flusso vitale si è riorientato come prima, con una differenza però da qui, ed è che qui non c'era la presenza di Satana, ma qui invece c'è, e quindi ho scritto anche l'attacco del maligno attraverso la tentazione, e qui la barriera che il Signore ha messo. Questa è una situazione che va, diciamo, a riportare quasi completamente, a ricopiare la situazione che c'era prima, ma con qualche cosa di più che dopo vedremo. Avvenuto questo, che è messo a disposizione di tutta l'umanità, tutti in Cristo si trovano in questa situazione, e quando diciamo tutti in Cristo stiamo dicendo che in questa situazione si trova chiunque. Poi diventa una realtà personale se crede, ma la disponibilità è per tutti, di qualsiasi nazione si tratti, di qualsiasi carattere si tratti, che siano degli assassini, della brava gente, ha coperto tutti. Questa situazione l'ha messa a disposizione per tutti. Perciò l'ho riquadrato in azzurro, perché è una situazione potenziale, è lì per tutti, ma deve diventare qualche cosa di personale. E ciò lo diventa, come vediamo, in queste altre due parti che ho schematizzato, dove c'è l'apertura a chiunque crede. Il fatto di credere, cioè di credere che è avvenuta questa espiazione, è una cosa che è personale. Ho citato Giovanni 3,16 come già ho fatto prima, e che è uno dei tanti passi che lo dicono, però mi sembra forse più, il più noto e più significativo. Per chiunque crede si apre qualche cosa che determina la, l'avvento dello Spirito Santo nella persona. Chiunque crede non perisca ma abbia vita eterna, e la vita eterna non è un pacchetto regalo, è una vita, e la vita è nello Spirito, è nella presenza dello Spirito. E questa situazione, nel suo principio, lo Spirito a vita eterna, riprende la posizione che il Signore ha aperto per tutti, la fa diventare da potenziale, la fa diventare una realtà. Ci sono due posizioni possibili di fondo: uno del credente perfetto, diciamo, e del credente normale. Cosa voglio dire credente perfetto? Allora, il flusso di rivitalizzato va dallo Spirito Santo, allo spirito dell'uomo, anima, corpo, e la barriera di separazione la troviamo qui, dove c'è l'attacco del maligno, che con questa freccettina vuol dire urta, ma viene sbattuto fuori. E qui ho segnato 1 Giovanni 3,9. Perché? Perché in 1 Giovanni 3,9 c'è scritto una frase straordinaria. Dice che chiunque è nato da Dio non pecca. E non pecca perché è nato da Dio. Cioè lo dice l'avante e l'indre, per essere sicuro che abbiamo capito bene. Chiunque è nato da Dio non pecca. Allora, se, e per chi è vera questa frase, c'è questa situazione in cui c'è una barriera nettissima qua, completamente pulito di là, ed è una posizione straordinaria. Però è diffuso normalmente, più o meno, nel credente una situazione che ha un carattere intermedio. Cioè, questa barriera che il Signore ha stabilito ha dei buchi, permette degli attacchi del maligno che penetrino ad influenzare dal corpo l'anima. E nello stesso tempo c'è, diciamo, i pezzetti di barriera che sono stati tolti qua, cosa fanno? Vanno a finire di là, cioè stanno impedendo allo Spirito di parlare con la sua ricchezza, con la sua potenza, a portare completamente la vita della persona come sarebbe in questa situazione. Allora di mezzo c'è un campo che ho tipizzato attraverso tre frasi. Una: camminate per lo Spirito, Galati 5,17, camminate per lo Spirito e non adempirete ai desideri della carne, non adempirete, chiuso, ai desideri della carne. L'altro è il combattimento del cristiano. Dice che la nostra battaglia, il nostro combattimento giornaliero è contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre che sono nei luoghi celesti. Efesini 6,10 e seguito. No? E quindi l'ho citato lì. E infine ho citato questi altri due caratteri, integrità e volontà. Perché? Ma perché lo Spirito Santo ci porta ad essere, ci spinge ad essere completamente integri per riconoscere la verità. La verità vi farà veramente liberi, ma per riconoscere la verità bisogna che siamo del tutto integri di cuore. E questa è una parola che si trova disseminata lungo tutta la Bibbia. Il primo punto dove mi ricordo che si è scritto e che mi è sempre piaciuto tanto, e lo torno a dire una volta di più, è che queste parole, che adesso vi dirò, sono dette in Genesi 17,1 dall'Eterno ad Abramo. Gli disse Abramo, allora io sono l'Iddio Onnipotente, cammina alla mia presenza e si integro. Non gli ha detto fai qui o fai là, si integro. Cioè, sì, assolutamente onesto con quello che hai dentro. Se dentro ci sono delle cose sbagliate, ma tu sei onesto perché non vedi le cose sbagliate, quella è a mia portata. Sono io che risolvo quelle cose perché sono lo Dio Onnipotente. Ma se tu ne vedi un pezzettino, quel pezzettino devi dirmelo. Ti chiedo quello. E non solo, quello stesso passo continua perché dice cammina la mia presenza e si integro. E io farò con te un certo patto, un patto che è il patto dell'espiazione poi,
Quindi tu cammina, muoviti dentro gli eventi, in mezzo agli eventi, in mezzo alle circostanze, in mezzo alle situazioni della vita. Non ti preoccupare, ma qualunque siano queste, tu occupati di essere integro. Io non so quante volte voi abbiate personalmente combattuto contro la tentazione di non essere integri. E da quelle si esce soltanto attraverso la volontà. Se a un certo punto si vuole imporre, dice, sì, è vero, io vedo che c'è quella cosina lì. Mi s'affatica tantissimo, mi vergogno tantissimo, mi scoccia tantissimo, vorrei non dirla, però la vedo. Questo va bene al Signore. Vuole che ammettiamo che c'è. Poi è chiaro che la volontà può decidere, va bene, allora la caccio via da me. E allora questo qua comincerà a fare un fumo terribile, attaccare per dire, ma guarda, ma figurati. Ma c'è una parola che vi cito e che tutti conoscete, ritengo, e che si trova in Isaia 55, quando dice, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Ma poi aggiunge, invocatelo mentre è vicino. Cioè ci sono dei momenti in cui il Signore è particolarmente vicino, è lì che aspetta, dice, sono io l'Onnipotente. Ma tu vedo che fai fatica, che non ci riesci, ma invocami, faccio io per te il salto che manca. E se vogliamo, in questi termini sto esprimendo qualche cosa che nel suo valore assoluto è quello che ha affrontato e il modo in cui ha affrontato il Signore Gesù sul Getsemani, quando capiva che stava per cedere sotto, come uomo naturalmente, perché doveva essere come uomo, cedere sotto gli urti, gli attacchi del maligno, che voleva fargli passare la croce come un fatto vissuto da figliuolo di Dio, ma non come figliuolo dell'uomo. Gesù lo sapeva che doveva passarla in quel modo lì. Allora a un certo punto ha gridato, anche Sauro ce l'hai ricordato domenica scorsa, ha gridato perché aveva bisogno di qualche cosa. Il padre era vicino, in quel momento e l'ha sostenuto, non l'ha sostituito, non poteva, guai se l'avesse sostituito, ma lo ha sostenuto. E il Signore dice, io faccio lo stesso per voi, non ti chiedo quello che ho chiesto al mio figliuolo, perché non passeresti assolutamente, però in quello che ti chiedo io so un limite, ti conosco bene, ti conosco personalmente, quindi io permetto un attacco su una tentazione, ma insieme a quella io ti darò la via per uscirne, te la do, ma ho bisogno che tu la voglia quella via, e se vacilli perché non stai riuscendo ad affrontarla, invocami, ci sono, lo farò con te, non per, sì, anche per te, ma non ti sostituisco, però ti aiuterò quando sei lì che non decidi, ti manca quel tantino, ti do io una spinta se riesco a vedere la tua volontà dentro e tu mi invochi. Allora, la nostra situazione normalmente è questa. Ho scritto qua che lo spirito è rivitalizzato, perché se è vero che abbiamo creduto in Cristo secondo questa parola, lo Spirito Santo è entrato, ma non è in pienezza. Perché? Perché stiamo ascoltando un po' anche da questa parte. E allora ho scritto è contristato, per usare un termine che è nella parola e che ci è chiaro e noto. Ecco, adesso c'era un altro aspetto che volevo sottolineare, ed è questo. Quando Gesù è morto, o anzi già prima, quando ha deciso con il Padre di fare la sua volontà, si è caricato dei peccati di tutta l'umanità. Tutta, a partire da Adamo fino a dove, non lo so, ma fin là. Fin dove il Signore ha stabilito l'altro termine. E quindi se voi percorrete la storia che è raccontata qui, trovate un sacco di situazioni in cui è visibile che cosa hanno fatto gli uomini. Ne prendiamo di tutti i colori, abbiamo citato Abramo prima, ma Abramo prima di arrivare a un certo punto è stato birichino abbastanza, ha raccontato delle bugie, preferiva che facessero fuori sua moglie per difendere se stesso.
grosso modo era messo così. E se andiamo avanti, Giacobbe è stato un bel furfantello, no? Isacco è praticamente si è lasciato ingannare perché era un goloso, gli piaceva mangiare. E ci spostiamo più in là, nella genealogia, tutti questi sono nella genealogia di Gesù, ci troviamo anche degli altri personaggi, ci troviamo Rab, che era una prostituta, ed è nella genealogia di Gesù, ci troviamo Ruth era una moabita, cioè discendeva da un gruppo, diciamo, razziale nato da un incesto di Lot con una delle sue figlie. E ci spostiamo in là, Davide, nella genealogia di Gesù c'è Davide, ma c'è anche Salomone era nato da un adulterio con in mezzo un omicidio, insomma ce ne sono di cosine da dire. Ezechia, che a un certo punto ha fatto una sorta di capriccio perché voleva finire certe sue cose, il Signore gli ha dato 15 anni di vita in più, e durante questi 15 anni cosa è successo? Che è nato Manasse, che è il re che ha durato di più, 55 anni di regno mi sembra, e durante questi 55 anni ne ha fatte contro Dio, quindi nel verso dell'idolatria di tutti i colori, compreso far passare i figli sul fuoco. E poi questi sono fatti storici raccontati qui, e poi ce ne sono tanti altri di una vita successiva più vicina ai nostri tempi che qua non racconto. Ma perché dico queste cose? Per dire che se qualcuno per caso si lasciasse ingannare, incantare da un problema, tipo dire ma io ne ho fatte tante in vita mia, com'è possibile, no? Il Signore le ha pagate! Ho citato dei nomi noti, notissimi, di persone che ne hanno fatte di tutti i colori, che al nostro criterio dovrebbero essere squalificate. Salomone l'ho dimenticato, ma come si fa a dire che un grande re sapiente e poi a un certo punto alla fine dei suoi tempi ha avuto 700 mogli e 300 concubine? È andato giù di testa almeno, non lo so. Va bene, allora, il Signore ha perdonato tutte queste cose qua. E allora vogliamo che non perdoni qualcosa a noi? Io non giudico evidentemente nessuno, ma ne avremo anche noi di cose da perdonare. Ma sono state perdonate, sistemate, appo Dio, come dice il nostro Diodati, appo Dio, perché ci è presentato il Signore. Allora entriamo un attimo in quest'altro schema qui, questo, dove ho cercato di mettere in evidenza l'effetto dell'espiazione. L'effetto della espiazione è su tre punti: verso Dio, verso l'uomo e verso Satana. Allora, verso Dio il sangue di Gesù, cioè l'espiazione, soddisfa la sua giustizia, perché il peccato doveva essere giustiziato con la morte. E quindi è rimasta soddisfatta questa giustizia, non che Dio fosse tutto contento, non sto dicendo questo, ha pagato il diritto della giustizia, non saprei come dire. E nello stesso tempo copre il peccato, lo copre agli occhi di Dio. Perché? È perché semplicemente se tutti i peccati, dicevamo prima negli esempi, se li è caricati Gesù, Gesù è stato elevato al cielo e dietro, nascosti tutti dietro, ci sono i peccati di tutta l'umanità. Ma Gesù, il Padre, chi vede? Vede Gesù. E quindi copre il peccato nei confronti di Dio. Verso l'uomo. Verso l'uomo succede che non ci sono più sacrifici da fare, ora ce lo sta raccontando così chiaramente. Perché? Perché il sacrificio vero, buono, necessario, assoluto è stato fatto, è stato compiuto, con valore universale su tutto il tempo. E quindi apre la via a Dio per l'uomo. Non solo, se l'uomo sa che il suo peccato, i suoi peccati, la serie inesauribile dei suoi peccati è stata già coperta dal Signore Gesù, allora gli toglie la colpa. Io non mi sento più colpevole di niente se so che i miei peccati sono stati già coperti dal Signore. È chiaro che, ritornando a qualche parola che ho detto prima, se c'è sotto della doppiezza, allora non siamo fuori dall'integrità con la doppiezza, quindi non funziona. Però la realtà organizzata, vista dal cielo, è quella lì, toglie il peccato.
e di fronte a Satana cosa fa? E gli toglie la possibilità di accusare, non può dirci più nel cuore, tu hai fatto questo, adesso come facciamo? La risposta è che Gesù ha pagato già per me quel peccato, lo vedo, lo so, mi fa schifo, mi vergogno di averlo fatto, non so come ho fatto a farlo, è vero, però l'ho omologato col modo in cui lo vede il Signore e il Signore me l'ha pagato. C'è una cosa che volevo sottolineare un attimo, prendo il pennarello rosso, è che qua in mezzo c'è qualcuno che ha scritto così. Se piace a me, firmato Roma. La Chiesa romana si interpone qui. Si interpone qua, non apre, chiude, richiude la via a Dio, ci mette qualcosa di mezzo per cui già se passi da me, se ti dico ok, allora è aperta, ma se non ti dico ok io, non è aperta. E naturalmente anche la colpa non te la toglie, perché bisogna fare sacrifici ripetuti in modi diversi, eccetera, eccetera. Con questo io torno a dire una cosa che ho detto, non ce l'ho espressamente con questa struttura che è della Chiesa di Roma, ma mi dispiace perché mi è vicina, nel senso che sono nato anch'io con quella Chiesa fino a un certo punto, poi grazie al Signore me l'ha tirato fuori, ha dovuto pestare pesantemente per tirarmi fuori, ma adesso io per esempio mi trovo terribilmente a disagio con i miei nipoti, sono bambini, 11 anni uno e 8 quell'altra, che sono influenzati da queste cose qua e mi dà un dolore terribile vederlo. E con ciò il pensiero, grazie a Dio, riesce anche ad allargarsi, a comprendere che non sono soltanto questi due che hanno il vantaggio o lo svantaggio di essere miei nipoti. Ma anche voi avrete dei nipoti, anche voi avete degli amici, anche voi. Quanti milioni di persone si trovano in questo particolare inganno? Dico particolare perché è quello che più tocchiamo. Poi dietro o in quel settore lì ci sono mille altre combinazioni, le religioni del mondo non so quante siano, ma in qualche modo toccano tutte, però sono più lontane da noi, non le conosciamo bene. Ce n'è più che a sufficienza di conoscere questa situazione in mezzo alla quale noi viviamo. Però una parola credo di doverla spendere su questo. Qual è l'integrità? Ah, perché ancora mi rifaccio a questo punto. Qual è l'integrità che il Signore vede nei cuori di talune persone, non so quali, né quante, che sono fedelmente cattoliche? Io non lo so. Non mi metto a giudicarlo, ma il Signore probabilmente riesce a vedere delle cose per cui considera un'integrità sulla quale può operare con il fatto che le cose impossibili sono nelle sue mani. Lo dico così in generale perché mi sembra che ci sia una lettera delle sette che sono scritte da Giovanni in Apocalisse, la lettera di Tiatiri, che sembra essere riferita grosso modo proprio a queste situazioni qua. E poi ci sono delle altre situazioni. Giobbe. Ma Giobbe era considerato integro perché il Signore si metteva a valutare la mentalità, i modi di Giobbe, ma dal suo punto di vista non era integro. Non era integro, tant'è che gliel'ha fatto vedere, gliel'ha fatto capire, Giobbe a un certo punto l'ha ammesso e quindi ha fatto un salto di comunione con Dio. Se vogliamo, l'opera avvenuta con Giobbe è stata che una di queste cose qua si è chiusa e una di queste qua si è aperta. Perché ha allargato il campo di influenza, di ricchezza dello Spirito Santo. Ebbene, quanti sono dentro anche noi stessi i punti del nostro cuore in cui nel tempo il Signore ci ha fatto vedere che non eravamo integri? Vi siete mai accorti? Io spero che ve ne siate accorti, come spero, perché è successo più volte anche a me, anche sabato, no oggi è sabato, giovedì venerdì scorso per un certo argomento. Ma
se il Signore vede l'integrità, il Signore è potente, dice sono l'Iddio, l'Iddio onnipotente, però quando ti conduco attraverso qualcuno che è un mio strumento a farti vedere le cose, io ho bisogno che tu dica sì, è vero, che tu l'ammetta, allora mi va bene, allora riesco a farti crescere. Quindi, tornando al punto di partenza di queste ultime parole, cioè quella del rapporto con la Chiesa di Roma, io non so come il Signore veda queste persone nei loro cuori, e credo comunque in linea di massima che ci siano delle situazioni di onestà di cuore vera. Poi evidentemente lo dirà soltanto il giudizio del Signore. Sto concludendo. La cosa che mi interessa fondamentalmente è di capire bene, visto che adesso, chiuso tutto, stiamo ragionando fra di noi a questo rango qui, che noi comprendiamo che siamo a quel punto lì perché ci sono tre persone, o una persona in tre, tre in una, vedete voi come preferite. Giovanni è chiarissimo su questo punto, specialmente Giovanni 17, che operano costantemente per noi, costantemente ne abbiamo bisogno, e bisogna che siano strutturate in questo modo, cioè mantengano una posizione relativa. Perché se leggiamo nella parola, il ruolo del padre è quello di operare, però bisogna che trovi un passaggino. Se mi riesci di trovarlo. Comunque, mi riferivo a Prima Corinzi, Corinzi 12, dove si parla della varietà dei doni spirituali, si dice che al versetto 4, Corinzi 1, 12, il versetto Prima Corinzi, capitolo 12, versetto 4, vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Quindi c'è una correlazione spirito-doni. Poi, e vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Correlazione fra ministeri a Cristo. Ma vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Iddio. Correlazione Iddio con operazioni. Se vogliamo vedere in altri termini, perché spesso io ho fatto un po' fatica a digerire il termine operazioni, però c'è un passaggio che adesso non trovo dove è scritto, che dice che tutte le cose sono dal Padre. Allora, le operazioni mi dà questo concetto del dal, come dire il pianificatore, il progettista di tutto è il Padre. Però la messa in atto di questi progetti avviene attraverso la mediazione di Cristo, che è l'attuatore, e la energia perché queste cose, la potenza perché questi piani si diventino efficaci, siano efficaci sulle persone, nelle circostanze, è la parte dello Spirito Santo. Quindi qualunque cosa noi stiamo facendo o avvenga attorno a noi, c'è un piano che ha stabilito Dio. C'è il Signore Gesù che è colui che dobbiamo incontrare in quel piano, perché lì riusciamo a confessare, a conoscere noi stessi, e quindi lui ci può riportare più puliti di fronte alla presenza del Padre, ma di mezzo c'è lo Spirito Santo. È sempre così. Quindi abbiamo presente questo triplice ruolo di tre in uno che il Signore esercita. E l'altra cosa a cui tengo è, ancora mi ripeto, ma voglio essere ben chiaro, è il fatto che noi abbiamo una natura triplice, spirito, anima e corpo. Spirito, anima e corpo. E non, finché siamo qua non possiamo dividerle. Dopo che saremo morti saremo divisi dal corpo, ma spirito e anima rimangono insieme lo stesso. E che hanno, all'interno di queste troviamo cose di cui abbiamo bisogno. Adesso sta venendo tardi, non voglio andare avanti più di tanto, ma provate a capire bene cosa c'è nello spirito che viene vivacizzato e utilizzato dallo Spirito Santo. La coscienza più o meno sappiamo che cos'è, È quella che ci permette di capire il bene e il male, in sostanza. La comunione è quella che il Signore si aspetta quando dice, quando si parla della dimora, per esempio, è quella che desidera. Voi osservate i miei comandamenti, se mi amate, osservate i miei comandamenti e io e il Padre verremo e faremo dimora presso di voi. No? E la di mezzo c'è l'intuizione. È una cosa molto delicata, ma provate a pensarci. Vi è mai capitato nella vostra vita di distinguere due voci diverse? Il maligno parla in un certo modo, ma il Signore parla attraverso l'intuizione dello Spirito in un altro modo, che è sempre un modo, per quel che finora sono riuscito a cogliere, è un modo semplice. Non quel modo abbaiante che ha il maligno, è cristallino, dà un'affermazione e basta. Impariamo a riconoscere questa voce. È uno strumento che mi sembra di avere potuto toccare con le mani, che permetta di avvicinarsi a questo, venire addestrati. È, a fronte di una certa cosa, un certo evento, qualunque esso sia, fare quello che tante volte diciamo, e cioè venite a me, siete travagliati, dove il travagliato non è detto che abbia un problema doloroso, ma ho un dubbio, qualsiasi cosa, vieni da me, mettiti lì, prova a dirmelo, prova a stare in silenzio, chiudi gli occhi, togli i rumori di attorno, togli la possibilità agli occhi di guardare attorno, quindi il maligno di catturarti perché hai visto l'ora, perché hai visto passare qualche cosa, e lascia, stai lì a imparare a raccogliere la mia voce. Perché è una voce diversa. E la si può sollecitare attraverso questo, cioè mi avvicino perché la voglio conoscere, Signore, fammi capire, fammi entrare nella possibilità di comunione con te. Ma se prendiamo il libro degli Apostoli, gli Atti degli Apostoli, ci sono molte situazioni in cui gli Apostoli si muovono con una sicurezza così. Perché? Perché avevano un sistema di comunicazione, una comunicazione con Dio molto raffinata, dovuta alla libertà che aveva lo Spirito dentro. C'è il famoso caso di Pietro che guarisce lo zoppo alla Portabella. Gli chiedono a questo, dicono, i soldi no, io non, i soldi non ce l'ho, però quello che ho te lo do. Ma già in quel momento sapeva che aveva ricevuto da dentro la disposizione e l'ordine di guarirlo, e l'ha fatto con una semplicità, diciamo, istintiva, naturale. Lo stesso Pietro, quando aveva quell'altra indovina che gli blaterava, no, Pietro, Paolo, blaterava dietro dicendo va, oh, basta, tacci. Cioè l'aveva già nel cuore, quando Paolo era là su quella nave che stava andando con tutta la gente che chissà cosa facciamo, dice ragazzi tutti buoni, qui le cose vanno così, così, cos'ha, aveva parlato col Signore, aveva ricevuto una disposizione nitida che era in grado di riportare. Allora quelli sono Pietro, Paolo ed altri, ma la conformazione di Pietro, Paolo e gli altri è qui. È questa qua. E se noi abbiamo creduto su Giovanni 3,16 è nostro, ci siamo anche noi, con un livello che può essere diverso, variabile, esserci più o meno barriere, questo d'accordo. Però la scuola può essere fatta. Quindi cerchiamo il Signore, in sostanza è questo punto. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. E questo non è necessario che avvenga perché ci sta cadendo addosso la casa, ma anche per le cose più semplici, dove in qualche modo uno siamo meno sollecitati dalle emozioni, se la cosa non è così grande, importante. Secondo, se sbagliamo perché per la nostra presunzione riusciamo a metterci dentro qualcosa distorto, forse le conseguenze sono meno gravi, ma l'esercizio di crescita è qualcosa che può essere fatto. Ecco, questa è la mia raccomandazione con la quale concludo. Mi rallegro di poter parlare di queste cose insieme a persone che, guardavo i vostri visi, sono in grado di capire, non, con le orecchie, con la testa, ma che c'è qualcosa che va più a fondo, e quindi su questo possiamo contare e sperare per la gloria di Gesù. Amen.